Allora senti
come questa pietra.
Vedo la testa del Monte Sacro risplendere nella luce.
L'uomo non è soltanto quello che è.
Non c'è verso.
Il suono della poesia.
È anche quello che vorrebbe essere.
Tu dammi l'orecchio.
Benvenuti, siamo a Non c'è verso, uno spazio dedicato all'ascolto della poesia detta esclusivamente dalla voce originale di chi l'ha composta. È il modo in cui le cose vengono dette che ci attira qua. Per questo ascolto stiamo seguendo un filo cronologico che non ci vergogniamo a definire pressappochista. Infatti la volta scorsa abbiamo sfondato il muro del suono del Novecento, ma non ne usciremo certo oggi. Ne usciamo, ma non del tutto. Continuiamo a mantenere un piede di qua e un piede di là. Torniamo infatti nei favolosi anni 70, siamo in America, dove nel pieno del movimento per la difesa dei diritti degli afroamericani nascono i The Last Poets. Sono tre voci e una percussione e le loro rime sono apertamente politiche, i testi diretti non la mandano certo a dire, infatti provocano un certo imbarazzo a partire dalla stessa casa discografica che aspetta ben un anno prima di far uscire il loro disco del 1970, The Last Poets appunto, che invece diventa un successo clamoroso. Nonostante il boicottaggio delle radio anche, che con la scusa del linguaggio scurrile e volgare non lo mandano in onda fino a quando non è proprio impossibile non farlo. Per quanto riguarda la spoken word, cioè il parlar ritmato, chiamiamolo scorrettamente così, e le sembianze che poi invece avrà il rap più definitivamente nel mondo dell'hip hop, il loro contributo è determinante. Ci ascoltiamo dei The Last Poets, When the Revolution Comes.
When the revolution comes.
When the revolution comes.
When the revolution comes. When the revolution comes. Some of us will probably catch it on TV with chicken hanging from our mouths. You'll know it's revolution because there won't be no commercial. When the revolution comes. When the revolution comes.
When the revolution comes.
Preacher pimps are gonna split the scene with the communion wine stuck in their back pockets. Faggots won't be so funny then, and all the junkies will quit their nod and wake up when the revolution comes. When the revolution comes, transit cops will be crushed by the trains after losing their guns, and blood will run through the streets of Harlem, drowning anything without substance when the revolution comes. When the revolution comes. When the revolution comes.
When the revolution comes.
I hope pearly white teeth fall off the mouths that speak of revolution without reference. The course of revolution is 360 degrees. Understand the cycle that never ends. Understand the beginning to be the end. And nothing is in between but space and time that I make or you make to relate or not to relate to the world outside my mind, your mind. Speak not of revolution until you are willing to eat rats to survive. When the revolution comes.
When the revolution
comes. When the revolution comes, guns and rifles will be taking the place of poems and essays. Black cultural centers will be forts supplying the revolutionaries with food and arms when the revolution comes. When the revolution comes, white death will fall off the walls of museums and churches, breaking the lie that enslaved our mothers. When the revolution comes. When the revolution comes, Jesus Christ is gonna be standing on the corner of Lenox Avenue and 125th Street, trying to catch the first gypsy cab out of Harlem. When the revolution comes. When the revolution comes, Jew merchants will give away matzo balls and gefilte fish to anyone they see with an afro. Frank Schiffman will give away the Apollo to the first person he sees wearing a blue dashiki. When the revolution comes.
When the revolution comes.
Afros gonna be trying to straighten their heads, and straighten heads gonna be trying to wear afros. When the revolution comes. When the revolution comes. When the revolution comes.
When the revolution comes.
But until then, you know and I know niggas will party and bullshit and party and bullshit and party and bullshit and party and bullshit. And party. Some might even die before the revolution comes.
Erano i Last Poets, ma restiamo ancora un po' in questo modo luminoso di fare poesia, dove le parole sono strumento di rivendicazione, e ascoltiamo quelle di Audre Lorde, che si definiva nera, lesbica, madre, guerriera, poeta. La differenza di spessore con Madre Cristiana Italiana si fa notare anche e soprattutto perché Audre Lorde ha dedicato cuore e voce alla rivendicazione e alla tutela dei diritti di tutti. Lei dice, e ci interessa ascoltarlo perché ci spiega cos'è per lei la poesia e la forza del linguaggio, Audre Lorde dice: «Per le donne la poesia non è un lusso, è una necessità vitale. Forma la qualità della luce all'interno della quale noi affermiamo le nostre speranze e i nostri sogni per la sopravvivenza e il cambiamento, prima sotto forma di linguaggio, poi di idea, infine di azione». Ascoltiamo la sua voce in un reading del 1984 in A Woman Speaks.
I've just returned from a feminist conference and book fair in London, where for a week, over and over again, I was brought or made very, very conscious of the ways in which black women and white women do not hear each other. So yet again, this is an attempt. The title of this poem is A Woman Speaks. Moon-marked and touched by sun, my magic is unwritten, but when the sea turns back, it will leave my shape behind. I seek no favor, untouched by blood, unrelenting as the curse of love, permanent as my errors or my pride. I do not mix love with pity, nor hate with scorn, and if you would know me, look into the entrails of Uranus where the restless oceans pound. I do not dwell within my birth nor my divinities, who am ageless and half-grown, and still seeking my sisters in Dahomey, witches wear me inside their coiled cloths, as our mothers did, mourning. I have been woman for a long time. Beware my smile. I am treacherous with old magic and the noon's new fury. With all your wide futures promised, I am woman and not white.
Ma per nostra fortuna e grazie ai poeti, questo modo di usare le parole per dire qualcosa forte e chiaro va ancora alla grande anche oggi. Quindi arriviamo ai giorni nostri e ci ascoltiamo Rafef Ziada, una poeta palestinese, in Shade of Anger.
I wrote this poem when we were doing a direct action at my university, and there were Palestinian citizens and Israeli soldiers, and I'm very petty about these things, so I said I will only be a Palestinian. I refuse to be a settler or a soldier. So I was lying on the ground, and this guy came and kicked me in the guts and said, "You deserve to be raped before you have your terrorist children." At the time, I said nothing, but then I wrote this poem for this young gentleman. اسمحوا لي أن أتكلم بلساني العربي قبل أن يحتلوا لغتي أيضاً. Allow me to speak my Arab tongue before they occupy my language as well. Allow me to speak my mother tongue before they colonize her memory as well. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. All my grandfather ever wanted to do was wake up at dawn and watch my grandmother kneel and pray in a village hidden between Yaffa and Haifa. My mother was born under an olive tree on a soil they say is no longer mine, but I will cross their barriers, their checkpoints, their damn apartheid walls, and return to my homeland. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. And did you hear my sister screaming yesterday as she gave birth at a checkpoint with Israeli soldiers looking between her legs for their next demographic threat? Called her baby girl Janine. And did you hear Amne Muna screaming behind their prison bars as they tear-gassed her cell? We are returning to Palestine. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. But you tell me, this womb inside of me will only bring you your next terrorist. Beard-wearing, gun-waving, towel-head, sand nigger. You tell me I send my children out to die, but those are your copters, your F-16s, in our skies. And let's talk about this terrorism business for a second. Wasn't it the CIA that killed Allende and Lumumba? And who trained Osama in the first place? My grandparents didn't run around like clowns with white capes and white hoods on their heads lynching black people. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. So who's that brown woman screaming in a demonstration? Sorry, should I not scream? I forgot to be your every Orientalist dream. Genie in a bottle, belly dancer, harem girl, soft-spoken Arab woman. Yes, master. No, master. Thank you for the peanut butter sandwiches raining down on us from your F-16s, master. Yes, my liberators are here to kill my children and call them collateral damage. I am an Arab woman of color, and we come in all shades of anger. So let me just tell you, this womb inside of me will only bring you your next rebel. She'll have a rock in one hand and a Palestinian flag in the other. I am an Arab woman of color. Beware, beware my anger.
Ora ci ascoltiamo Gata Cattana, una poeta e rapper spagnola morta giovanissima nel 2017, che ha lasciato però un grande segno nel mondo poetico spagnolo. È super amata, soprattutto per i suoi testi profondi, politici e femministi, che si appoggiano sia su una poesia classica, nuda e cruda, che in ambienti più musicali. Lei fondeva tra l'altro ritmi flamenchi con elettronica e con sonorità più hip hop. Con questo ascolto infatti andiamo più di là che di qua per quanto riguarda il musicale e il poetico, però insomma non saremo certo noi a creare rigidi confini. Nada funzionando di Gata Cattana.
Recibo sus señales, las mías van en clave. Están hechas pa' unos pocos que lo saben. De nada me vale, estás a orilla del lobo. Solo quiero ser su reina de Saba. Ni tesoros, ni templos, ni esclavos. Pero si tú quieres un imperio, te lo hago. Pero si tú quieres un asedio, te lo hago. Pero si tú quieres un naufragio, toma. Y que ves que raras que son las personas. Tú tan de Persia y yo tan de Roma. Tan solo dame nuevos problemas. Que me arde la sangre por todas las venas. Que yo te lo solucione, mi pana. Fieles como los primeros cristianos. Yo con la katana y tú con las manos. Vamos a parecernos a Rómulo y Remo. Nada funcionando, quiero a mi lado. Nada funcionando, quiero. Tan solo los mensajes que he descifrado. Candelabros y los huecos que he encontrado. Nada funcionando, quiero a mi lado. Nada funcionando, quiero. Tan solo los mensajes que he descifrado. Candelabros y los huecos que he encontrado. No te acerques mucho que todavía quemo. Si preguntas no sé quién ni que no estamos. Que nos fuimos, que ya nos veremos. Que mañana vendremos con las manos llenas. A mí me gusta cuando te revoluciona. Y que ves qué malas que son algunas personas. No sé, tampoco tengo todas las soluciones. No sé por qué se lo toman a traición. En fin, ¿cómo te ha ido por ahí? Yo sigo acumulando en IPs y castillos. Cantando de noche como los grillos. Subiendo las apuestas, perdiendo los anillos. Tan complicado como hacerlo sencillo. Azul y dorado, violeta, amarillo. Te vendo los telares más bonitos de Melilla. ¿De qué color los quieres, alma mía? Nada funcionando, quiero a mi lado. Nada funcionando, quiero. Tan solo los mensajes que he descifrado. Candelabros y los pocos que he encontrado. Nada funcionando, quiero a mi lado. Nada funcionando, quiero. Tan solo los mensajes que he descifrado. Candelabros y los pocos que he encontrado. Nada funcionando, quiero a mi lado. Nada funcionando, quiero. los mensajes que he descifrado, candelabros y los pocos que he encontrado. Nada funcionando, quiero a mi lado. Nada funcionando, quiero. Tan solo los mensajes que he descifrado, candelabros y los pocos que he encontrado.
Allora, visto che in questa puntata facciamo un po' avanti e indietro tra 900 e 2000, andiamo agli inizi degli anni 90, perché non me la sento di tagliar fuori un personaggio come Roberto Fricantoni, che è stato anche poeta, che ci ha regalato l'ironia brillante delle cose autentiche, anche detto genere demenziale, e lo ha fatto anche in poesia. Ora ci andiamo ad ascoltare un paio di cose tratte da Non c'è gusto in Italia ad essere intelligenti, seguirà dibattito.
Tuttavia mi sembra compito dei poeti, benché demenziali, ricordare che la vita è purtuttavia anche e soprattutto tragedia, ed io non vorrei fare eccezione, quindi anche per spezzare questo clima di realtà eccessiva vorrei ora declamarvi alcune poesie veramente depressive. Vi risparmierò, scusami se esisto, ed anche non sanguinarmi davanti, per declamarvi Doppio fondo, lirica di profondità. Si dice che una volta toccato il fondo non puoi che risalire. A me capita di cominciare a scavare. Spiccioli. Una bimba nel freddo inverno. Avete per caso, obeso signore, qualche spicciolo affinché io possa acquistare un tozzo di pane? Certo, smonta bimba, che ho qualche spicciolo affinché tu possa acquistare un tozzo di pane, ma col cazzo che te li do. Triste, n'è vero?
Ora che siamo un po' più rilassati, ci avviciniamo alla prima delle interviste di oggi ed entriamo senza troppi complimenti nel mondo del Poetry Slam. Anche questo nasce in America nella metà degli anni Ottanta, adesso è diffuso in tutto il mondo ed è organizzato in campionati nazionali, europei e mondiali. Sono quindi delle sfide tra poeti che si avvicendano sul palco, si esibiscono e alla fine ricevono un voto dal pubblico in base alla loro performance nel complesso e a fine serata esce un vincitore. Ci ascoltiamo il campione italiano in carica di Poetry Slam, Filippo Capobianco, in Application.
Spettabile commissione. Dal momento in cui ho visto il vostro Master di secondo livello in Monitoring, Modeling e Management dei Sistemi Ambientali in MOMASA, all'Università di Barletta Andrea Trani, ho pensato, è lui. Dovete sapere che da quando ero al liceo, ma da prima in realtà, da quando ero alle medie, ma da quando ero piccolo, che ai miei nonni io raccontavo sempre, ma da prima in realtà io, all'ostetrica, che mi ha estratto da mia madre, io l'ho guardata negli occhi e le ho detto, ostetrica, io farò il master di secondo livello in monitoring, modeling e management dei sistemi ambientali in MOMASA, all'Università di Barletta Andrea Trani. Meravigliosa commissione. Io parlo quattro lingue, contemporaneamente. A 13 anni mi esprimevo fluentemente in inglese, a 14 traducevo dal siriano, a 15 comunicavo con le zanzare. Ora, splendida commissione, io credo che al vostro master di secondo livello in monitoring, modeling e management dei sistemi ambientali in MOMASA, all'Università di Barletta Andrea Trani, sarebbe di grande aiuto qualcuno che mastichi lo zanzarese. E poi io so anche programmare in Java, in C++, in Paint, ho finito Snake sul Nokia 3310, completo regolarmente la pista arcobaleno di Mario Kart senza cadere neanche una volta, cioè al più una volta, però vinco. Incredibile commissione. Il brainstorming delle mie soft skills è unnaturally big. Cioè io sono un mostro nel public speaking, ma anche nel private speaking, nello speaking a due, a tre, al bar, voi nominate uno speaking e io ce l'ho, lo speaking of the plus and of the minus, lo speaking at Bambera. Io sono molto competent. Sono in particolar modo competent nel monitoring, nel modeling e nei sistemi ambientali. Io ho lavorato per anni come sistema ambientale. Ho fatto i pidocchi a 7, a 11, a 13 anni con ottime recensioni. Fluorescente commissione. È da sempre un mio sogno venire ad abitare nella città di Barletta Andrea Trani e io sento radici profondissime nella città di Barletta Andrea Trani. Credo potrei dare un significativo apporto alla comunità Barletta Andrea Tranese. Commissione delle mie brame più bella del reame. Io credo sinceramente di essere il profilo migliore per il vostro master. Se nella vostra grazia mi accetterete, io non vedo l'ora di darvi 6.000 euro ed un mio orifizio a vostra discrezione per farmi innaffiare dalla vostra conoscenza in fatto di monitoring e di mastering e di moltering, di sistemi della fava in brodo momasa. Perché questo è il mio destino. Perché i miei genitori hanno sempre sognato che io facessi un lavoro con un nome che occupa due paragrafi e non significa niente. Mia amata commissione, ti prego di non lasciare che le mie parole restino graffi su un cuore di granito. Io ti bacio con passione. Cordiali saluti. Hakuna Momasa. Filippo.
E ora finalmente ascoltiamo una voce che non sia la mia parlare dai microfoni di Radio Onda Rossa e intervistiamo sul suo modo di fare poesia, di dire poesia e di vivere il momento in cui si dà voce e corpo alla poesia, Viola Margaglio, poeta e attivista, slammer praticante e coordinatrice per il Lazio della LIPS, Lega Italiana Poetry Slam. Ciao Viola, benvenuta e grazie di essere qui.
Grazie Mara, ciao Radio Onda Rossa.
Allora, con te parliamo dell'ambito dello slam, facciamo finta come se non lo sapessi e andiamo a spiegare un po' bene anche questa confusione che spesso si crea tra lo slam poetry e un altro modo di fare poesia che è la forma dello spoken word o del rap. Puoi chiarirci un po' queste questioni?
Ci sta accomunarli come cose perché hanno in effetti origini simili, di sicuro entrambi di base da quella dimensione dell'oralità, quella figura che nella comunità utilizza una narrazione orale, ritmata per raccontare storie, coltivare la memoria collettiva, insomma è una cosa che si ritrova un po' ovunque, sia la spoken word che il rap considerano come propri precursori personaggi come Gil Scott Heron o i Last Poets. Il rap c'è chi dice che insomma non tutti sono d'accordo, però che sia l'acronimo, si dice, di Rhythm and Poetry, quindi effettivamente questa componente della presenza del ritmo e della poesia, però rientra in una cultura molto specifica che è quella dell'hip hop, nato nel Bronx negli anni 70, ed ha anche dei limiti formali abbastanza insormontabili, cioè ci devono essere le rime, ci devono essere le metriche, la base musicale sotto e tutto il lavoro sul flow. Invece la spoken word letteralmente significa parola detta, è un po' qualsiasi tipologia di discorso eseguito con una particolare rilevanza artistica. Può essere spoken word anche uno speech, un discorso di un politico, di un divulgatore, non necessariamente quindi è poesia, ma spesso viene usato come sinonimo della slam poetry e quindi sì, di quella poesia fatta ad alta voce, di quella poesia che incarna lo spirito originario della poesia come poiesis, creazione e azione, quindi che si fa voce, che si fa gesto e poi che ha preso tutta quella piega del poetry slam che nasce invece nell'86 a Chicago, che è la parte della sfida, della competizione tra poeti performer.
Che cosa aggiunge al testo fare qualcosa in questo modo?
È proprio la componente dell'azione, cioè passare dal testo al metterci veramente il respiro, il corpo e materializzare quella sensazione, quella vibrazione nella voce, in un movimento. E personalmente la cosa più figa è che va ad aumentare il benessere della catarsi. Cioè proprio da, ok, scrivi, fa bene, no? È bello scrivere, ma poi portare quella cosa anche con il tuo corpo davanti ad altre persone può essere veramente una goduria massima.
È un modo di far poesia che prevede il pubblico già in partenza, quindi sia nel momento della composizione che nel momento dell'esibizione tu sai che andrai a performare quello che stai scrivendo quando lo fai e ti troverai a farlo nel momento che sarai sul palco. Questa presenza che tipo di importanza ha? Quanto c'è lo zampino del pubblico che ascolterà in quello che scrivi?
Cioè, è ovvio che farò un pochino più utilizzo di allitterazioni, di ricerca di ritmo, di prosodia, e delle ripetizioni che possono funzionare tanto dal vivo, ma anche vado a curare il non verbale, quindi è come se quel pubblico fosse, il giudizio di quel pubblico fosse fin troppo presente dentro di me, non mi lasciasse libera. Il Poetry Slam è anche un'ottima palestra, se uno vuole fare spettacolo, vuole poi magari prepararsi un proprio spettacolo, si va a provare i pezzi nelle serate. È come un po', insomma, una giocoleria in cui si sfoggiano i propri tricks migliori, no?
C'è un altro fattore del Poetry Slam che cambia tantissimo le carte in tavola, almeno per me, che non lo amo affatto, cioè l'ambiente competitivo. Quindi ti chiedo anche questo quanto influisce e come cambia un po' la spontaneità.
È un tema interessantissimo e molto dibattuto, quello della competizione inserita nell'ambiente poetico, ed effettivamente stona, cioè anche a me stona e inquieta spesso e volentieri. C'è da dire però che da una parte può essere uno stimolo molto utile sia per il pubblico, proprio quindi un espediente di intrattenimento, però anche uno stimolo per chi scrive, per il performer, che comunque nella competizione magari è portato a dare il meglio, a dare quel qualcosa in più. Poi può diventare invece un altro, cioè andare fuori strada, quindi la competizione può inquinare veramente. Sono d'accordissimo su questo.
Allora, entriamo nel vivo della questione, o meglio nel personale di Viola Margaglio, e partiamo col domandone bomba, che è: che cos'è per te la poesia?
A me quello che fa pensare proprio il concetto di poesia è innanzitutto la liberazione dal senso comune, un andare per altri canali, per altre piste, e anche l'illuminare. Per me è poesia pure un gesto, un momento, sarà che sono psicologa, però pure una trasformazione interiore. E io personalmente la maggior parte del tempo sento di vivere tanta poesia, ma di non avere le parole, la tecnica per metterla su carta, per esempio.
Riascoltandoti o rileggendo quello che hai scritto, hai notato qualche cosa che non sapevi di te?
Bellissimo, sì, il mistero è la base, questo proprio in generale. Poi nella poesia io l'ho sempre, cioè inizialmente l'ho approcciata proprio come uno strumento di autoanalisi, un po' come anche il disegno.
Come ti senti quando stai sul palco?
Ogni volta è diverso, sicuramente. Io di base ammetto di avere la sindrome della rockstar mancata, che non esprimo comunque fino in fondo, dai, purtroppo. Cioè, a me mi dai un palco, mi fai felice. Poi in più, certo, c'è tutto l'ambiente, non sono lì da sola, no? C'è un pubblico che risponde, ci sono gli altri artisti, performer, con cui poi ci si confronta su quello che hai fatto, che ti abbracciano appena scendi dal palco. Cerco sempre di tenere il contatto con il corpo. Una lezione di teatro di base è quella di ricordarsi dei propri piedi, cioè se ti stacchi, no, vai troppo nel mentale, se mi perdo il corpo è la fine.
Hai notato che se c'è una cosa che ti sta anche inconsapevolmente particolarmente a cuore?
C'è un nucleo, un nocciolo che viene fuori in effetti, ed ha sicuramente a che fare con la ricerca della trascendenza, mi viene da dire. Sono cresciuta in un ambiente spirituale in cui la spiritualità è stata molto al centro, insomma, della mia educazione e poi anche delle mie ricerche da adulta, quindi spesso prendo quella direzione lì. Vorrei trovare un linguaggio più politico, cioè incarnare più quella parola che denuncia, che veramente scuote, risveglia dal sonno in cui siamo tutti immersi. Ma questo poi alla fine nella mia filosofia di vita parte sempre dalla mia personale rivoluzione umana, quindi non è meno politico, non è meno politica la mia pippa intellettuale su un mio modo di essere. È comunque lavorare su me stessa, è qualcosa che può essere d'esempio, di illuminazione per qualcun altro che guarda, e in questo modo veramente è vero che il personale è politico.
Come descriveresti quello che succede sul palco?
Sul palco di un Poetry Slam accade un rituale collettivo. Soffro tantissimo la perdita della ritualità nella nostra società e quindi mi incuriosisco nel vedere come ne abbiamo però trovati di nuovi, di riti, come andare allo stadio, seguire il calcio a tutta una sua forma rituale. Si è generata pure tutta una comunità molto nutrita di persone in Italia e nel mondo che ruota attorno al Poetry Slam, e quindi c'è questo desiderio di incontrarsi con la comunità intorno, con cui c'è sicuramente un linguaggio, una sensibilità condivisa o semplicemente un essere tutti quanti alieni.
Benissimo, ringraziamo veramente di cuore Viola per quello che ci ha detto.
Grazie
adesso.
Grazie a voi.
Ma non è finita qua, perché abbiamo il piacere di ascoltare una cosa scritta da Viola e anche di fargliela introdurre, quindi a te la parola.
Sì, grazie. Vabbè, mi fa piacere passare un po' alla ciccia e quindi condividere un testo recente che si chiama Senza nome, ma non perché non avessi fantasia di trovare un titolo, ma perché fa riferimento al bar Senza Nome, che è un bar di Bologna gestito da persone sorde. E questa è un'introduzione necessaria a capire una cosa che viene nel testo. Vado. Quanti mesi è durato gennaio se ogni giorno schiudo me a me stessa? Lo vedo dagli occhi, o meglio, lo vedo dal riflesso dei miei occhi negli specchi dei bagni del mondo, negli specchi degli occhi degli altri. Porto in giro questa versione aggiornata da confrontare con quelle passate, o meglio, presenti spettri al mio fianco. E se mi dici che le ami tutte, ti credo o ti chiedo di insegnarmi. Dal finestrino scorrono i campi schierati sul letto d'inverno e vorrei ricordare meglio gli spettri delle loro stagioni. Ma non sono assenti, li sento e come, o non penserei, così arida la terra, così nude le viti, così freddo il cielo, così mia questa maschera di stasi su un corpo pulsante di estate in potenza. Invade la scena un'altra stazione che non è la mia, si ferma sulla porta e mi domanda: sono tua? Poi indica qualche decina fumosa di me che salgono, scendono dal treno, aspettano. Alcune salgono, scendono e aspettano allo stesso tempo. Chi fa cose che farei, anche banali, come ingrigirsi di vita pendolare. Altre hanno pelli di toni alieni, di quelli che percepiscono solo le foglie e i drogati. E non posso dire da qui se proprio camminano o più che altro hanno uno zaino di intuito a propulsione. Prima o poi arriva la mia stazione, quella che mi chiede: sei mia? E io le dico che sì, per ora accetto la parte, a patto che sia scritta bene. In particolare, sai, non resisto a quel tocco autoriale tra lo psicoanalitico e il surreale, va bene anche comico, dionisiaco, mistico, ma datemi il mio realismo magico e nessuno si farà male. Tranne me, che senza crepe non capisco dove bussare. Bussa che ti ribussa, ogni stazione mi schiudo di più alle 10.000 possibili me, ogni passo qualche migliaio di me muore e io divento la me più impossibile, che poi è anche la meno imprevista. Stamattina sono di Bologna stazione e le gambe mi chiedono se ci possono pensare loro a farmi da navigatore. È domenica mattina, gli dico, è domenica mattina a Bologna, non vedo come potrebbe essere altrimenti. Ridono. E dove mi portano queste ballerine da Moulin Rouge, queste capre dagli stivali, questi insaccati di sangue e storie? Ma un po' verso il sole, un po' ferma al sole, mi propongono di arrampicarci fino al sole o almeno fino a San Luca. Ma poi ci ripensano queste bambine volubili, ci ripensano e mi portano al bar Senza Nome. Ah, beh, è una bella idea. Non è un'idea, fanno loro. Sì, un'idea calzante davvero, rispondo, siete proprio delle tipe in gamba. Le zittisco finalmente. Mi fermo ancora un po' al sole e vedo una me entrare e ordinare un cappuccino, un'altra va in cerca di altri passi, guarda quella già in direzione San Donato, poi una che si addormenta sui gradini del mercato, le altre non le vedo bene, ma diamine, non la smettono di moltiplicarsi, anime coniglie. Faccio perseguirne una che cammina oltre, La seguo un minuto anche, ma vorrebbe portarmi in un posto freddo e affollato, la saluto e torno indietro. Datemi il mio realismo magico e una tisana allo zenzero. Non dico, indico.
Grazie Viola, grazie tantissimo.
Grazie Mara, ciao Onda Rossa.
E dagli 87.9 di Radio Onda Rossa siamo a Non c'è verso e ci stiamo occupando di ascoltare poesia. E adesso torniamo proprio da chi si interessa prima di tutto del suono, visto che a noi ci piace tanto il come vengono dette le cose e tutto quello che ruota intorno a questo come. Già la volta scorsa abbiamo visto che una volta inventato il registratore non ce n'è più per nessuno, i poeti ci si tuffano a capofitto e cominciano finalmente a trattare il suono come materia, smontandolo, spezzandolo, rimontandolo, effettandolo. Cioè la parola è soltanto un pretesto, diventa un aggancio per esplorare un nuovo mondo che origina sempre dentro e che viene tirato fuori, tutto in chiave sonora. Questa è la dimensione che si abita e nella quale si sperimenta. E si è continuato a sperimentare fino ad oggi, la poesia sonora gode di ottima salute e ne parliamo con Laura Cingolani, poeta lineare, visiva, sonora, elettronica, poeta 360 gradi. A lei facciamo qualche domanda su questo mondo, su questo modo di fare poesia. Prima ci ascoltiamo un suo brano, Tutti lo sanno, e dopo faremo due chiacchiere con Laura Cingolani.
È scalfito nel metallo e impresso nella bara. È scalfito nel metallo e impresso nella bara.
Siamo in una società per cui la palla coglie il balzo nella bara.
Quindi rimbalza più e più volte lungo l'argine del fiume della città.
Tutti lo sanno. Ormai è scalfito nel metallo e impresso nella bara.
Ambientale dunque, paternale quindi, punge un papà dell'emisfero, l'anima in città.
Tutti lo sanno, ormai è scalfito nel metallo e impresso nella bara. Funge da paternale quindi, punge un papà dell'emisfero, punge l'anima in città.
Siamo in una società per cui la palla coglie il balzo,
quindi rimbalza più e più volte lungo l'argine del fiume della città. Tutti lo sanno, ormai è scalfito nel metallo e impresso nella bara.
Ambientale dunque, paternale quindi, punge un papà dell'emisfero, l'anima impresso nel metallo e impresso nella bara della città.
Ciao Laura. Ciao. E grazie di essere qua.
Ciao, grazie a te.
Intanto partiamo con una domanda rompighiaccio di quelle toste, quindi cos'è per te la poesia?
Madonna. Questa domanda è sempre stata un po' rognosa, infatti a un certo punto ho capito che va risposto in modo aperto. Cos'è la poesia? È quello che di volta in volta è in quel momento, che magari non è la stessa cosa domani. Per me la poesia adesso è una musichetta che sta in sottofondo, nemmeno si capisce qual è. Qualcosa che c'ha a che fare con la fantasia, col cuore, con quello che si sente, con una connessione con una dimensione più elevata della solita, sostanzialmente, mm-hmm. che può diventare, può prendere qualsiasi forma, perché questa dimensione non ha forma.
La poesia sonora, quando l'hai scoperta, sembra sempre divertente per chi la fa, poi tu mi confermerai o smentirai.
Quando sono venuta qua a Roma a fare l'università, mi è capitato di vedere esibirsi Tommaso Binga, che è il nome d'arte di Bianca Menna, una poeta sonora che andava sul palco e declamava con questa energia super gioiosa questi versi in maniera assolutamente sonora, cioè se li vedevi scritti erano una cosa, poi arrivava lei il na 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 na, na super e quindi cosa che lei ancora tuttora fa. Sono rimasta divertitissima da questo e poi comunque era stata presentata come poeta sonora, quindi mi sono incuriosita cos'è la poesia sonora, sono andata a studiarla, a cercare. Cos'è? Non è, poi c'erano anche altri che si esibivano, c'era Giovanni Fontana, anche tuttora anche lui lo fa. La poesia sonora era una rottura, un uscire fuori dalla pagina e tornare alla voce, perché poi la poesia nasce dalla voce. A un certo punto è rimasta fossilizzata nella pagina e la voce era come se fosse un soprammobile, una decorazione. Invece no, la voce la fonda la poesia, anche nell'onda rivoluzionaria della metà del secolo scorso, questa poesia sonora, visiva, concreta, è voluta scoppiare, uscire dai canoni e diventare qualcosa anche un po' di fronte alla quale uno un po' si scandalizza a volte.
Quando tu stai esibendoti, sai già cosa andrai a fare o è una cosa che nasce in quel contesto, quindi in maniera estemporanea?
Io personalmente magari parto da un pattern, un dettaglio, una cosa che comunque mi nasce, mi sgorga, sonora e magari diventa la guida, fonda una configurazione insieme magari ad altri elementi. Intorno a questi ci improvviso. Può anche essere che poi diventi una cosa rigida, scritta proprio così, ma più facilmente diventa qualcosa intorno al quale improvvisare. Quindi da quello magari parti e c'hai magari sotto mano un giornale, le istruzioni del telefonino, una cosa anche qualsiasi, ti rende anche un po' l'elemento realtà casuale. Qualcosa che smuova, che risvegli, che qualcosa che ti faccia essere attivo, cioè di fronte a tanta televisione, tanta passività di essere telespettatori, fruitori di poesia, fruitori di arte, qualcosa che che tu per entrare in contatto con l'opera devi essere presente. Mm-hmm. Se riesco a far essere il pubblico presente, io sono contenta.
Mi hai spiegato una volta che in poesia sonora il testo è il suono. Allora c'è un intento narrativo nel suono? Mi stai comunicando qualcosa?
Assolutamente sì, che poi questo qualcosa sia narrativo, questo non è detto. Il senso narrativo, come lo intendi tu, diventa mimetizzato in una specie di... cioè qualcuno magari può dire non ci capisco niente, però in realtà magari può essere un senso più conoscibile inconsciamente, meno razionale. Mm-hmm. Cioè se tu adesso pensi alle migliori pubblicità che ci sono in giro, che hanno copiato dai surrealisti i trucchetti, quelle che funzionano di più sono quelle che capisci di meno, quelle che ti entrano in testa con dei ritornelli o con delle immagini. E lì non ti dicono quel prodotto lo devi comprare perché è buono e ti devo convincere, te lo fanno esperire con un ritornello, appunto con un non con la razionalità.
Il gran mistero che si porta anche un po' l'emissione della voce, no? Che sembra fare eco e richiamare, comunque condurci in una dimensione che penso di poter dire inconscia in qualche modo. Sì. La poesia sonora è quasi un'estrema conseguenza di questo ragionamento.
Sì, sono infatti è per questo che piace molto anche a me, proprio perché tanto di più perché la pubblicità se l'è rubato e lo voglio riconquistare nella dimensione espressiva artistica. Mm-hmm. E comunque la dimensione inconscia è quella più che mi interessa di più, quella che trovo che sia più autentica, quella che ci riveli meglio tutto.
Sei consapevole del corpo, quindi nel momento in cui ti esibisci, c'hai chiara la percezione di dove sei, di come stai, ma ti dico anche dettagli cretini, tipo come tieni le braccia, se sei rilassata, se la schiena è dritta o se è sorta. È proprio un confine border tra coscienza e incoscienza, in realtà sei proprio sull'orlo.
Sì, cerco di esserlo, come... piano tra gli altri, ovviamente non puoi stare solo su quello, è però sì, cerco di, e se mi accorgo che ho delle tensioni cerco di un po' liberarle oppure di esprimerle. Ok, ho le spalle super tese, adesso le faccio parlare.
Quanto è presente il pubblico e in che modo, in qualche modo lo senti dentro a quello che stai facendo? Se lo senti o come?
Lo sento il pubblico. E in mezzo al pubblico ci sono sempre io, c'è una me tra le altre persone. Cerco sempre di immedesimarmi nelle orecchie che ascoltano, nel corpo che sta dall'altra parte. Mi immagino ci sia io tra il pubblico e cerco di fare cose che certe volte cose che mi piacerebbero, certe volte cose che non mi piacerebbero appositamente per creare un disturbo funzionale a un risveglio. Se le due cose andassero insieme sarebbe ancora meglio, un piacere e un dispiacere allo stesso tempo, che però sia funzionale.
Che dalla crisi nascano i fiori.
Esatto.
Quando tu ti riascolti, cosa succede, cosa è successo? Perché questa è anche una prova del 9 molto forte di quanto l'inconscio influisce, no?
Una domanda bellissima. Infatti, partiamo dal presupposto che la voce è identità. Una identità, però una forte identità di ognuno di noi. Riascoltarsi Normalmente ai primi ascolti tutti noi non ridiamo, perché si dice ma che questa è la voce mia, ma che stiamo scherzando? Se uno supera quella fase e rimodella la propria voce proprio come invece la vorrebbe, in base proprio all'ascolto che fa, oppure anche per esempio direttamente sentirsi in cuffia mentre uno parla al microfono, è una cosa importantissima, perché lì puoi modificare la tua voce, modularla e farla diventare... La voce è uno strumento incredibilmente di una potenza, di una potenzialità quasi infinita, direi.
Oltre la possibilità di poterla manovrare, però cosa ti ha fatto scoprire che non avevi mai saputo, se c'è stato qualcosa che hai scoperto risentendoti di te?
Tutto. È una sorgente infinita di sorprese e di possibilità, e risponde a domande che fai, non solo a quello che tu hai dentro ma anche a quello che c'è fuori. Poi certo dipende da quanto riesci ad aprire la tua voce, ma anche la sorgente della tua voce, che comunque supponiamo sia l'anima. Certe volte sei soltanto un canale di cose che accadono.
E in questo tempo è cambiata la tua voce poetica?
Si è espansa, ho acquisito probabilmente con la pratica, come tutti possono fare, man mano che vai in un posto poi ci puoi tornare più facilmente la volta dopo se ti serve. È un lavoro che ti porta in un posto, che ti apre una dimensione, ti espande, ma anche la coscienza, non solo la voce, cioè è uno strumento della tua identità.
Ti auguri qualcosa facendolo?
Sì, ultimamente cerco di andare più che posso in una dimensione spirituale. La voce più bella di me che ho scoperto credo venga da una dimensione spirituale.
Ascoltando le tue cose, quindi questa è un'impressione mia personale, a partire dal testo, che come ti ho detto prima è comunque la cosa a cui io mi ancoro mani e piedi, quello che mi dà piacevolmente è un senso di indefinito, però, perché mai niente mi sembra acchiappabile.
Magari, mi piace questo che dici.
Ti piace?
Sì.
Ma a partire proprio dal titolo, dico, se io ti dicessi, sono rimasta cosa, se io ti dicessi cosa. Questo, però, almeno voglio sapere. E anche quell'altra, tutti lo sanno, è scalfito nel metallo impresso nella bara, ma cosa è scalfito nel metallo impresso nella bara?
Cos'è che tutti sanno?
Cosa?
Sì, sì, è vero, lascio in sospeso queste cose, sì, mi piace. Mi piace lasciare indefinito.
Ringraziamo Laura Cingolani per essere stata con noi, per averci dato il suo tempo e le sue risposte.
Grazie a te.
Adesso
grazie a voi.
Ci ascoltiamo Outside Inside. Vuoi dirci qualcosa prima nel presentare il brano che andiamo a sentire?
Mi fa piacere dire che questo brano è dedicato a Chiara Susanna Crespi, che è una mia amica artista, ed è un regalo che le ho fatto.
Grazie Laura ancora.
Grazie a te, grazie a voi. Ciao.
Con quest'ultimo brano ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Non c'è verso, sempre dalle frequenze di Radio Onda Rossa, e parleremo finalmente di voce poetica, tema per cui stiamo tanto in fissa. Che cos'è, cosa significa, che cosa si può sentire ascoltando la voce di altri e anche la nostra. Un abbraccio forte a chi sta ascoltando, a chi lotta ogni giorno per rimanere libero e a chi ha a cuore il cuore degli altri. Buon ascolto. Oh.
Ich habe mich nicht mehr Ich bin nicht mehr.